Parte nona. Il duello. 1. De Vincenzi sentiva di essere stato assai vicino alla verità e aveva la penosa impressione di essersela lasciata sfuggire. La chiave del mistero doveva trovarsi in quel nome anagrammato. Quando aveva improvvisamente scoperto che Sol Circa non era altro che il rovesciamento nell'ordine delle lettere costituenti il nome Acrisles, aveva avuto la sensazione di tenere la spiegazione di tutto. Invece ora gli sembrava di essere tornato a vagare nella nebbia. La storia di quel matrimonio non si reggeva in piedi. In fondo a lui non sarebbe importato nulla di conoscere la verità di quanto era avvenuto ad Atalanta 10 anni prima, se avesse già risolto il problema dell'assassinio di Acrisles. Ma non lo aveva risolto, e in quel momento si sentiva più che mai in alto mare. Decise di allontanare per qualche ora dal suo spirito Paul Selsirka. Adesso il nome di Selsirka gli produceva un curioso effetto di ingrediente misteriosamente affatturato, e di gettarsi con tutte le forze addosso agli altri personaggi del dramma. Intendeva bene inteso adoperare soltanto le sue forze cerebrali, ed è per questo che cominciò a gettarsi innanzitutto su qualche cosa di solido e di commestibile che lo rifocillasse. Dalla sera prima non mangiava e l'orologio di Piazza della Scala segnava quasi le 2. Guardando l'orologio vide anche naturalmente il palazzo del Marino, sull'angolo del quale l'orologio si trova. Un nome gli fiammeggiò nel cervello: Fabius Pigeon. Fiancheggiò il teatro ed entrò nell'albergo. Di controvoglia fu obbligato a sorridere quando si vide dinanzi la mole dell'agente Mastrantoni. Con quel fisico, come rimproverarlo di essersi fatto seminare da Fabius Pigeon? Ma Pigeon non era tornato, e questo lo preoccupò vivamente. Nulla di strano che, uscito alle 10 del mattino, alle 14 non avesse fatto ancora ritorno in albergo, dato che era solito mangiare fuori, ma tuttavia il malessere di De Vincenzi aumentò. Entrò in una trattoria davanti al Filodrammatici e mangiò in fretta. Non erano le 15, che rifaceva per l'ennesima volta in poche ore via Manzoni ed entrava al Continentale. La partita coi Conti Merani e con Gibbs Broxley cominciava, e al gioco De Vincenzi volle che partecipasse subito anche Enrico Acrisles. Sani gli venne incontro nell'atrio. «I Conti Merani sono ancora nel ristorante. Li ho veduti rientrare un'ora fa. Senza salire in camera, sono andati a mangiare. Broxley è nel bar che beve. Poco fa è andato al telefono. Le cabine si trovano lì in fondo, vedi? 3 cabine, una accanto all'altra. Lui è entrato nella prima e io nella seconda. Le pareti sono sottili e si sente tutto. Ebbene?» fece De Vincenzi interessato. Sani sospirò comicamente. «Tutta pena perduta. Parlava inglese e io non capisco l'inglese.» De Vincenzi era troppo profondamente preso dai problemi, che cominciavano a diventare per lui una vera ossessione, per poter reagire comunque. Chiese: «Ed Enrico Acrisles?» «Non l'ho veduto. Ho chiesto di lui al portiere e mi ha assicurato che non si è mosso dalla sua camera.» «Torna dove eri», disse De Vincenzi, «e continua a sorvegliare i Conti Merani. Se li vedi accingersi ad uscire, trattienili, pregandole di aspettarmi. Io salgo da Acrisles.» Si avviò verso la scalinata. «Non vuoi sapere quel che ha fatto stamane Broxley?» «Ah, sì, Valeri è riuscito a non farselo scappare?» «Avrei voluto vedere. L'uomo uscito dall'albergo è andato in galleria, si è seduto al Biffi e vi è rimasto fino a mezzogiorno. Solo? Valeri non è molto categorico su questo punto. Broxley si era seduto nell'interno del caffè, naturalmente, e Valeri lo sorvegliava dal di fuori, attraverso le grandi vetrate, passeggiando in galleria. Dice che gli è sembrato di vederlo parlare con un individuo seduto al tavolo accanto, ma non è sicuro. Valeri ha visto che si scambiavano le stecche coi giornali, sai, i quotidiani che il locale mette a disposizione dei clienti, ma non ha potuto capire se si conoscessero o fossero estranei.» «Com'era quell'altro?» «Un uomo basso, magro, nero.» De Vincenzi trasalì. «Telefona subito al palazzo. Chiama Carmelo. Chiedigli quel che ha fatto Anthony Blitz questa mattina. I connotati che ti ha dato Valeri corrispondono a quelli di Blitz. Mi dirai qualcosa quando scendo. 2. Enrico si muoveva per la camera. Aveva infilato i pantaloni neri e le scarpe, ma il busto era coperto soltanto dalla maglia e lui aveva il collo e le braccia nudi. La sua magrezza rivelata era impressionante. Si guardò nello specchio a psiche che si trovava nell'angolo presso la finestra e un fuggevole sorriso gli balenò sul volto. Sicuramente egli offriva il più alto ma senza dubbio il più stretto bersaglio. Il suo avversario doveva essere buon tiratore per colpirlo. Né Handel né il capitano Francis, l'altro suo padrino, che sarebbe stato anche direttore dello scontro, gliene avevano comunicato le condizioni. Sapeva soltanto che si sarebbero battuti alla pistola. Lui era un pessimo tiratore. Si chiese se alle 16, ora del duello, la visibilità sarebbe stata tale da consentire una mira anche approssimativa. Certamente no, ma forse Francis aveva provveduto a farli battere in un locale chiuso, alla luce delle lampade. Egli avrebbe preferito il locale chiuso, perché soffriva irresistibilmente il freddo e l'umidità. Mentre osservava il proprio volto riflesso, pensò se fosse morto anche lui. Avrebbe assomigliato ancor di più al padre. Quel duello non era una pagliacciata. O lo era, invece, perché non ci si batte per una donna? Questo almeno doveva essere stato il punto di vista di suo padre, il quale non si sarebbe certo battuto per una causa simile. Poteva essere vero quel che gli aveva detto il commissario. Suo padre aveva dato denaro, molto denaro, al marito della sua amante. Perché mai lo avrebbe fatto? Non doveva essere stato facile cavar denaro al vecchio. Andò al cassettone e scelse una camicia bianca di seta, poi una cravatta nera lunga. Di opache non ne aveva. Ben inteso, avrebbe potuto chiamare un ragazzo dell'albergo e mandarlo a comperarne una, ma non lo fece. Tra le mani teneva una cravatta di seta lucida. Infilò la camicia e si fece il nodo alla cravatta. Mentre le dita lunghe e nodose gli si muovevano agili, i suoi pensieri cambiarono corso. Era vero che non sapeva nulla di suo padre. Aveva quasi sempre vissuto lontano da lui. Quando aveva parlato al commissario di abitudine, si era inconsciamente riferito all'abitudine di saperlo vivo. Morta sua madre, nessun ricordo, proprio nessuno, che non aveva veduto neppure la fotografia. Lui, bimbo, fu mandato a New York, prima in collegio, poi solo, libero di far quel che volesse. Non aveva fatto granché lui. Ed ecco che il padre era comparso a New York e gli aveva detto che si sarebbero recati in Europa, tutti e due assieme, e che assai probabilmente non sarebbero tornati in America mai più. A Milano aveva ritrovato Pearl. In una sua visita a Hollywood alcuni anni prima, aveva conosciuto Pearl, l'aveva conosciuta in casa di suo padre. Si mise la giacca. Adesso non aveva da far altro che attendere Francis e Handel. In fondo era vero, una pagliacciata. Sentì bussare alla porta e disse «Entrate!» Come aveva fatto a non prevederlo? «Siete venuto per impedire il duello?» «Non pensavo più che a questo». L'assassinio del padre era entrato nel novero dei fatti conclusi, superati. La vita non è che una teoria più o meno lunga di fatti conclusi, superati. Sono venuto per parlare con voi. Sedete, commissario. Un whisky, un cognac, come vi sentite ora? Il vestito nero dava un macabro risalto al suo volto lungo, pallido come la cera. Non aspettò la risposta e scomparve nel gabinetto da bagno. Tornò coi bicchieri e le bottiglie, li depose sul tavolo. Si versò un bicchiere colmo di whisky e lo bevve. Fece un gesto indicando le bottiglie e poi sedette. «Voi sapete, marchese, che Selsirka, intendo il nome Selsirka, è l'anagramma di Acrisles?» Rifletté, guardando con un certo stupore ammirativo De Vincenzi. «Semplice, no? Ma come avete fatto a pensarci?» «Quindi sapevate che Pearl Adair era la moglie di vostro padre?» «No!» Il monosillabo risuonò come un colpo. «È follia pura!» Lei stessa me lo ha confessato. Enrico guardava De Vincenzi. I suoi occhi glauchi, meno chiari tuttavia di quelli del padre, avevano una luce strana. Teneva le braccia e le mani sui braccioli della poltrona e il corpo abbandonato. Doveva sentirsi senza più forza, senza più vita. Ogni energia rimastagli si racchiudeva nel cervello e gli si sprigionava dallo sguardo. Scrutava intensamente il suo interlocutore per giudicare della verità delle sue affermazioni. «Commissario, voi siete ossessionato, ossessionato! La fiala trovata nella borsetta di Pearl vi ha fatto credere che sia lei la colpevole e adesso state cercando qualche prova che appoggi la vostra convinzione». Forse era vero. Non della fiala, che per lui era sempre stata un elemento di prova negativo, ma del sospetto affermatosi in lui che la donna fosse colpevole. Il sospetto gli era sorto al racconto di Pearl, di quel suo assurdo matrimonio, di quella fuga da Atlanta dopo la catastrofe. Quale? Di quel tentare di sfuggire al marito venendo in Europa, dove poi lo aveva invece ritrovato. Enrico continuava a parlare e De Vincenzo lo udiva appena, perché era troppo onesto per non essere rimasto colpito dall'osservazione di lui, tanto che si era obbligato a un immediato esame di se stesso e dei fatti. Pearl non è capace di avere ucciso mio padre, non è capace di averlo ucciso col veleno. De Vincenzi si era ripreso. Lui non aveva ancora giudicato. Sapeva di procedere senza prevenzioni. Voleva conoscere la verità, arrestare l'assassino di un uomo. Perché nessuno ha il diritto di sopprimere una vita umana. E a lui la società aveva affidato il compito di proteggerla. Il veleno è un mezzo di morte squisitamente femminile, Marchesa Crisles. Enrico ebbe un lampo di smarrimento negli occhi. Ma perché? Ma perché lo avrebbe fatto? Se ammettiamo che fosse realmente la moglie di vostro padre, il movente è chiaro. Il denaro? Ma no! De Vincenzi rivide le braccia di Pearl, cariche di brillanti dal polso al gomito. La vendetta? È una delle causali più comuni di assassinio. La vendetta, come la collera o l'interesse. Ma per Pearl Adair si potrebbe pensare anche ad un altro movente. Ossessione, ossessione, la vostra, commissario. Una donna giovane, legata a un uomo vecchio, di carattere irascibile, autoritario, di istinti crudeli. Peggio di così, peggio era. Appariva scosso nel profondo, vibrava in ogni fibra. Arrivava al punto di guardare in volto le colpe di suo padre, di giudicarle. De Vincenzi si rese conto che in tali condizioni il giovane poteva essergli di scarso aiuto. Aveva sperato di ottenere tutt'altra reazione. Adesso si trovava davanti a un uomo sconvolto che cercava anche lui disperatamente la verità, ma che era pronto a falsarla, a nasconderla, a strangolarla questa verità, se gli si fosse mostrata quale la temeva. Permettete a Crisles? Il movente di un assassinio è sempre un mistero. Non si può in ogni caso attribuirlo all'odio, alla cupidigia o alla paura. Talvolta esso comporta qualche sottigliezza. Enrico socchiuse gli occhi, ne spense quella loro luce strana, guardò il commissario con improvvisa freddezza. Il corpo gli si era vivificato e gli si sollevava. Tutto il gioco dei muscoli aveva ripreso ad agire. «Questo è vero, commissario, esistono sottigliezze. Se siete arrivato a comprenderlo, potete affrontare il problema da altri dati. Perché non lasciare Pearl, la signora Adair, da parte?» «Attorno a mio padre, il groviglio delle sottigliezze era fitto». «Lo so, Marchese», sospirò De Vincenzi, «è per questo che vi ho chiesto di aiutarmi. Handel è innamorato di Pearl Adair. Le ha chiesto di sposarla». Lei non poteva accogliere la sua domanda, naturalmente, se davvero era... Un sorriso di scusa, un'esitazione. Era Selsirka. Enrico respirò dal profondo. «È vero, commissario, forse tutto il mistero è in quel nome Selsirka». Scattò verso il tavolo, si riempì nuovamente il bicchiere di whisky. De Vincenzi gli trattenne il braccio. «Non dovete battervi a Crisles». Tanto alcol è nocivo a un uomo che deve avere il controllo di sé. Si alzò come se lo avesse frustato. Il duello? Al diavolo! Fece qualche passo, si volse d'impeto. Voi mi avete detto che mio padre aveva dato denaro, molto denaro, al conte Merani. Che c'è di vero in questa storia? Anche De Vincenzi si alzò. Finalmente cominciavano le reazioni che gli aveva attese. In margine a una pagina del Wiener Magazine che vostro padre stava leggendo quando è morto, ho trovato alcune cifre scritte da lui. Una addizione che dava il totale di 225.000 lire. Nei libretti degli assegni della Express LC che appartenevano al Marchese ho trovato tre matrici con quelle medesime cifre. E infine il piccolo registro sul quale vostro padre annotava le sue entrate e le sue uscite reca quelle medesime cifre e l'indicazione a mezzo Fabius Pigeon. Ebbene, nulla indica Merani, e Pigeon potrà dirvi a chi le ha versate. Infatti, attendo di parlare con Fabius Pigeon per chiederglielo, ma su quella pagina della rivista tedesca, oltre alle cifre dell'addizione, il Marchese aveva tracciato anche due lettere maiuscole, O-M, seguite da quattro punti esclamativi. Vago! O-M, siamo sempre alla ipotesi, ai rebus. Oh sì, la stessa nebbia fitta che iersera era per le strade circonda questo mistero. Si udì picchiare alla porta, pochi colpi rapidi affrettati. De Vincenzi afferrò il braccio di Acrisles. «Se vi chiamano per il vostro duello, ricordate che io non lascerò libero tanto presto il conte Merani. Forse non lo lascerò libero affatto». Enrico Acrisles si liberò dalla stretta e gridò «Entrate, ma entrate dunque!»